le mie riflessioni spirituali sui brani che abbiamo scelto, Genesi 3, 1, 19 e Isaia 63, 7, 64, 1. Sono a dir il vero due pezzi che dovrebbero essere letti in un contesto molto più ampio, però già abbiamo parecchio materiale. Per chi c'era martedì di due settimane fa, abbiamo fatto una lezione storico-critica. Abbiamo cioè individuato quali elementi dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'indagine scientifica, questi testi andavano a rivelare qualcosa che non c'è scritto, tipo l'autore, il secolo di quando è stato scritto, per quale motivo è stato scritto. Allora, invece oggi si tratta di leggere questi testi con un accento completamente diverso, cioè un accento spirituale. Cioè, dopo aver visto l'inca e l'ora e l'oggi di questo del testo, adesso ci dobbiamo chiedere che cosa dice questo testo alla mia vita e che rapporto si costruisce con Gesù Cristo attraverso questo testo. Ecco, la differenza è questa. Quale potrebbe essere il rischio di rimanere solamente ancorati all'aspetto storico-critico o di essere così presi dall'ambito spirituale da non essere interessati all'aspetto storico-critico, commettendo dei gravi errori? La scrittura deve essere commentata in questi due modi. Cioè, noi dobbiamo sapere che il capitolo 3 è stato scritto 10 secoli prima di Cristo e che il capitolo di Isaia 63 e 64 è stato scritto tra il 535 e il 515. Perché gli studi hanno portato a, consolidati ormai da un secolo, hanno portato almeno a individuare la scrittura e quali scrittori e per quali motivi venivano scritti. L'aspetto spirituale, ripeto, mi sembra importante, è che cosa dice questo testo alla mia vita? Che cosa rispondo a questo testo con la mia vita? E poi, la relazione con Gesù è rinfrancata, è partecipata nuovamente con questo testo o questo testo invece mi lascia freddo, mi lascia distante da Gesù? Il discorso spirituale è questo. Non andiamo a cercare le date, non cerchiamo gli autori, magari prendiamo spunto da alcune cose che l'indagine storico-critica ci dice per riportarle in questo rapporto cristologico e anche ecclesiologico. Ecclesiologico, cioè quindi questo brano, essendo noi cristiani, ma non solo anonimi cristiani, siamo cristiani in una comunità diocesana, parrocchiale, di cammino di discernimento, comunque deve essere fatto con al centro Cristo e dentro un contesto comunitario. I fratelli. Ecco, vedete che l'indagine spirituale non è solo un passaggio ulteriore, non è neanche la cosa più facile, è un'altra cosa che prevede altri strumenti rispetto a quello dell'indagine storico-critica, perché tu puoi indagare un testo con tutti i tuoi libri in una tua cameretta e raggiungi la consapevolezza di certe notizie. Invece per una lettura spirituale condivisa, dove si riconosce se stessi come figli di Dio, Padre nostro, e fratelli, ecco, questo è l'ambiente giusto per una lettura spirituale. Queste erano solamente due premesse. Andiamo subito a leggere il testo. Siamo allora al capitolo 3 di Genesi. Il serpente. era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna: serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame, fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Allora alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne. Maledetto il suolo, per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te, mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. Sono andato un po' oltre perché ci ho messo dentro anche il versetto 20 e 21, perché mi sembrava significativo il versetto 21 per la questione della nudità e del conoscersi nudo. È un testo antichissimo, un testo regale, perché siamo molto probabilmente alla corte o di Davide o di Salomone. E qui abbiamo un tipo di sapienza diversa dalla nostra, si parla per immagini, per simboli, ma il contenuto è estremamente universale. Noi abbiamo paura a volte appunto dei simboli, perché allora non è vero, no? Dice qualcosa che è ancora più vero, che è ancora più profondo, perché ci abita da sempre. E che cosa ci abita? Che cosa ci abita? Una voce. Una voce è quella del serpente. Una voce che ci seduce. e ci porta lontano da Dio. Questa voce c'è. Solo nel secondo secolo, nel libro della Sapienza, viene detto che il serpente è il diavolo, ma siamo 8 secoli dopo. Qui siamo in un momento della storia di Israele dove non esiste il diavolo, tant'è che questo serpente è stato fatto da Dio, quindi è un male non divino, è un male creato. Di solito si vedeva nella creazione lo scontro tra il bene e il male a livello degli dèi. E cos'era la creazione? Una teleomachia, cioè una battaglia celeste tra dèi. A un certo momento, per qualche motivo, le varie tradizioni si differenziano, esiste il mondo. E esiste l'uomo che nel bene o nel male appartiene a questa guerra tra dèi. Qui c'è un solo Dio, Yahweh. Il Signore Dio infatti viene chiamato, è la cosiddetta fonte yavista. Mi piace però sottolineare il fatto che questo serpente disse alla donna, parla. Prima chi aveva parlato Dio creando con la parola che è Cristo. Tutto ciò che esiste, esiste grazie a Cristo. E il dialogo poi si era intessuto tra la donna, l'uomo e Dio, la donna e Dio e l'uomo. Ma in questo dialogo subentra una voce straniera, una voce animale. Il serpente era il simbolo della religione cananea, quindi che era quella, diciamo così, l'80% della popolazione della Palestina in quei secoli adorava il serpente, simbolo di fecondità, Astarte o Baal, o tutte e due insieme, principio maschile, principio femminile. Il serpente era considerato come un po' tutta quella religione, in senso molto sessuale, e Dio era colui che prometteva fertilità, discendenza e benessere di campi e di armenti. La salvezza schiacciata a terra, la chiamerei. Una salvezza che cammina e che ha solo un orizzonte ristretto, materiale e, come potrei dire, è solamente in un orizzonte di do ut des, dare per avere, idolatrico. E allora questa voce è una voce antitetica a quella di Dio, che invece regala, dona, crea. È la voce che distrugge, che falsifica e che sussurra nella donna e sussurra attraverso gli uomini. Questa voce poi è la voce che si trasmette da uomo a uomo, da donna a donna. L'idea sbagliata di Dio, un Dio materiale che ti salva solo nella tua componente biologica carnale, solo nel tuo essere frammento di terra, che ha bisogni e necessità sicuramente, ma che riduce l'uomo ai soli bisogni e alle sole necessità. Questo elemento è falso. Infatti, guardate, è vero che Dio ha detto, è dirompente questa cosa. Pone una domanda circa la verità. lui che la falsifica, perché dice: non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Non è vero, solo dell'albero della conoscenza del bene e del male non potevano mangiare. Quindi è una voce che, aggrappandosi alla verità di quello che noi siamo, della nostra carne, del nostro spirito, ci porta a distorcere la memoria e a rendere cattivo Dio. È la logica del peccato, tra virgolette, e anche la questione del peccato originale è venuta ben 4 secoli dopo Gesù Cristo. Non è assolutamente intesa qui, in questo testo. Qui è inteso come il fatto che Dio si sia allontanato dall'uomo, che l'uomo si sia allontanato da Dio. Perché? Perché perché questa verità che è Dio è stata mortificata. La parola seducente uccide la parola di Dio, perché Dio aveva detto un'altra cosa. Prima attualizzazione. Ma noi riusciamo, con le parole di Gesù, a ricordarle nel modo fedele? E metterle in un contesto di verità personale, in cui tu sei vero davanti ad una parola vera? O falsifichiamo, o ci inganniamo, ci autoinganniamo e inganniamo anche gli altri, riportando una verità falsa. E poi rispose la donna al serpente. La donna cerca di porre dei frutti degli alberi del giardino, noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio dice: non dovete mangiare, ma aggiunge: e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ecco, quando questa voce contraria all'uomo e contraria a Dio subentra, noi aggiungiamo, togliamo dalla parola di Dio, ce la costruiamo noi. Ce la costruiamo noi a nostra immagine e somiglianza. La donna quella voce ha falsificato, ha detto tutti gli alberi. La donna ha aggiunto che non solo non ne può mangiare, non può neanche toccarlo. È rendere un Dio prima cattivo, qui addirittura quasi dispotico e incomprensibile. Ricordate quel Gesù che tocca invece le persone, le salva con il suo tocco, la donna che aveva l'emorragia, che bastava toccare il mantello di Gesù, il tocco di Gesù sui bambini, il tocco sugli appestati, i leprosi. Cioè, perché c'era un altro albero nel giardino, c'erano due alberi posti nel mezzo del giardino. L'albero della conoscenza del bene e del male, che doveva essere l'albero da cui si ricevevano i frutti, perché si ricevevano da Dio la verità del bene e la verità del male. E quindi era da parte di Adamo ed Eva, era un vedere nella volontà di Dio la sorgente della conoscenza del bene e del male. Ma accanto a questo albero preziosissimo e direi quasi di attesa, di accoglienza, c'era l'albero della vita, che è posto in mezzo al giardino, ma che non se ne parla più. L'albero della vita è Gesù, morto in croce e risorto. E questa risurrezione è valida anche evangelicamente, nella vita stessa di Gesù, prima della sua risurrezione, nel momento in cui lui tocca le persone. Quindi l'uomo con Gesù può tornare a toccare, a sentire, a vedere, secondo gli occhi, le mani, l'olfatto, le relazioni di Dio. Il serpente disse alla donna, ancora questo dialogo, questa voce interiore, noi diciamo che abbiamo dentro la voce degli angeli, dell'angelo custode. Il testo antico di 3000 anni dice che c'è invece una parola sinuosa dentro noi. Una parola che dice non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi, sareste come Dio, conoscendo il bene e il male, sareste come Dio. Allora, si aprono gli occhi, e questo è vero, si aprono gli occhi, ma questi uomini, gli uomini sedotti, aprono gli occhi, ma non vedono il bene e il male. Innanzitutto vedono loro nudi e quindi vergognosi, poveri. Pensate appunto alla vergogna, che nell'antichità era un sentimento molto conosciuto, molto, c'è quel brano che diceva che il mondo orientale, se per caso appunto facendo un bagno, era un aneddoto, facendo un bagno una donna nuda e dovendo poi uscire dall'acqua e avendo davanti a sé una folla di uomini che volevano guardarla, noi occidentali cosa faremmo? Donna, uomo che sia, cercherebbe di nascondere le proprie intimità. Invece questa donna si copre gli occhi. Perché non è solo una questione di... noi siamo molto più concreti. La vergogna è qualcosa che ti entra negli occhi. E il tuo intimo si vede dagli occhi. Vedersi nudi significa vedersi dentro. E vedersi umani, troppo umani. Senza nessuna scintilla di divino. Sareste come Dio, ma lo erano già, create di immagine e somiglianza di Dio. Perché volere di più? Direbbe Gesù. Perché vuoi potere, avere ed apparire di più, per essere come Dio, per guadagnarti un angolo di benessere? Ma tu hai già ricevuto tutto in Gesù Cristo, non devi andare a cercare lontano quel Dio che è dentro di te, che è attorno a te, che sei tu. Gesù dice voi siete divini. E invece, vedete, questa voce è sinuosa obbliga questi uomini a vedersi male, a vedersi cattivi, brutti, a provare vergogna. La donna vide che, ecco, qui ci sono tre passaggi, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, cadevano gli occhi desiderabile per acquistare saggezza. Alcuni commentatori, questa è la dopo che c'è stata questa voce, c'è la questione della coscienza. Quindi qui c'è questa donna che vede l'albero, vedete questo simbolo che viene espresso, ma qui c'è dentro la tentazione di Gesù. Vi ricordate Gesù tentato nel deserto e ognuno di noi tentato da pezzi di roccia a pane? se ti inginocchierai, governerai su tutte le nazioni, e se cadi dal pinnacolo del Tempio, gli angeli ti serviranno e tutta la folla del Tempio di Gerusalemme ti vedrà e ti riconoscerà come il loro leader religioso. E qui abbiamo un eco, sicuramente scritta giusta apposta dagli evangelisti. La donna dice che era buono da mangiare, come Gesù è tentato nell'elemento più primario, il mangiare e l'avere, gradevole agli occhi, vedersi dentro un contesto qui di che è buono, giusto, ma è buono e giusto essere considerati potenti agli occhi degli altri e apparire per acquistare saggezza. E quale grande saggezza era esserlo nel Tempio di Gerusalemme, in ambito religioso. Ci sono le tentazioni queste della donna, ci sono le tentazioni di Gesù. La donna cede, prese del frutto e ne mangiò. Gesù invece resiste alla tentazione, la stessa tentazione che poi sarà quella che tornerà sotto la croce, ripetuta per 3 volte dai sacerdoti, dal popolo e dai crocifissi insieme a lui: salva te stesso. Ecco la grande tentazione, ecco la grande seduzione. Salva te stesso, ce la fai, anche se devi prendere, strappare, anche se devi mentire, anche se sei obbligata a dimenticare tutto il bene che hai ricevuto, falsificare e aggiungere alla parola di Dio, puoi salvarti da solo, con le tue forze, con le tue energie, con la tua vita. E Gesù dice no, dice semplicemente il suo nome, Yoshua, è Dio che salva. Yoshua significa Dio che salva. E quindi lascia che Dio lo salvi, anche se questa salvezza lo porterà alla morte. Qui invece questa donna, e poi l'uomo e noi tutti, siamo dentro questa grande tentazione. Dobbiamo salvarci da soli, dobbiamo ottenere qualcosa in più, dobbiamo garantirci delle sicurezze attraverso il potere, l'avere e l'apparire. E poi ne diede anche al marito che era con lei, anche egli ne mangiò. Qui non c'è assolutamente un discorso maschilista che poi è stato fatto nei secoli successivi, soprattutto nel Medioevo, sul fatto che è la donna che... No, qui c'è la comunione nel male. Nel fatto, e neanche di un uomo credulone, una donna invece, ma no, sono tutte e due. Allora, dalla costola, lo stesso racconto jahvista dice, sono stati tratti, vuol dire alla stessa altezza, con la stessa dignità. Siamo in un'epoca veramente dove nell'antichità si ritenevano uomo e donna uguali nel bene, nella creazione, nel loro essere, ma anche nel loro cadere. Ne mangiò anche lui. Allora si aprirono tutti gli occhi, i due, e conobbero di essere nubi. Allora quella conoscenza del bene e del male si trasforma nella conoscenza dell'essere limitati, definiti, costretti, parziali, poveri, miseri, deboli, fragili. E Gesù ci raggiunge in questo. Guarda al piccolo, il fragile, il debole, al peccatore, al malato, al morente, al morto. e lo conosce, cioè lo ama. Qua si è interrotto il flusso di amore che c'era negli occhi di Dio per l'uomo e la donna, tra gli occhi dell'uomo e della donna, tra di loro, e tra gli occhi dell'uomo e della donna con Dio. Ecco qualche, una fenomenologia precisa da questo testo. Se tu sei sedotto dalla voce del male, non vedi e non conosci più che in quella debolezza, in quella fragilità, in quella tua esperienza di fallimento, di delusione, sei raggiunto da Dio. Ti devi nascondere, come fanno subito loro, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture, si nascondono. Quindi l'arte più sopraffina, penso, nella nostra epoca così tanto bombardata di immagini, è farsi un'immagine per poter nascondere la verità di se stessi. E poi questa immagine, che non è quindi l'immagine degli antichi, è un'immagine diabolica, questa immagine ci porta a volerci nascondere da Dio. Il Dio che passeggiava e che dialogava con l'uomo è diventato uno che ci osserva e vede il male. Invece prima Dio ci vedeva e vedeva solo il bene. Vedete com'è stato il contagio profondo? Ricordatevi sempre il culto di Baal, di Astarte, il culto sessuale idolatrico. Se tu segui un certo tipo di rapporto con il divino, hai paura di Dio. Rinfacci immediatamente dopo la colpa a qualcun altro. Passeggiava nel giardino, nella brezza del giorno, e l'uomo e la donna si nascosero. Nascondersi a Dio, non vivere più davanti a Dio, penso che sia questa una dimensione molto spirituale della vita. Il vivere sapendo che tu hai Dio davanti, ma davanti nel fratello, ce l'hai davanti nella creazione. Ce l'hai davanti nella parola di Dio, ce l'hai davanti nella Chiesa, nei sacramenti. Si nascosero. E allora il Signore Dio, appunto, gli ha visto, appunto, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Dove sei? Sei sparito? Ti sei rimpicciolito, ti sei sguarnito, ti sei nascosto, ma dove sei? È una domanda fortissima questa. Dove siamo? Dov'è il nostro cuore? Dov'è la nostra vita? È solo sul lavoro? È solo nelle ingiustizie che riceviamo? È solo nella precarietà per alcuni? È solo nella delusione, nel fallimento, nella tentazione? Ma dove sei? È importante dirsi nella vita dove si è, dove dimora il tuo cuore. Gesù diceva: fallo dimorare in cielo, così avrai un tesoro nel cielo. Ma se tu fai dimorare il tuo cuore altrove, diventi come quell'altrove, come quella cosa o quella persona. Bellissima quella frase spirituale che soprattutto dal 1300 in poi si ma è stato Agostino, a dire il vero, che l'ha vista per la prima volta, cioè che chi ama diventa come l'oggetto amato. Allora stiamo attenti, qua c'è stato un amore sbagliato che ha portato questi due a non amarsi più, a non amare Dio. Invece se tu ami Gesù, la tua vita diventa poco alla volta come quella di Cristo. Ma no, ma la maggior parte della gente mi dice, ma no, ma tu stai esagerando, Gesù era Dio. No, era anche uomo. E ha sofferto come noi, come la lettura, ha subito tutte le prove. E forse, come dice la lettera agli ebrei, e forse ha subito più tormenti e più angosce di quanto noi possiamo immaginare, perché aveva una sensibilità così fine Gesù, che tutti quegli scontri che ha avuto nella sua vita non li voleva. Lui che vi do la mia pace, restate nella mia pace. Allora, dove sei? Dove? Con chi sei? Con chi vivi? Da solo, da sola, insieme a qualcun altro? Chi è qualcun altro? Cos'è questa qualcun altro? È l'università? È il posto di lavoro? È la delusione, una speranza? Risposero: ho udito la voce del giardino, ho avuto paura. La paura di stare di fronte a Dio, che c'è anche nei Vangeli. Vi ricordate Pietro che ha paura, sia prima sia dopo la risurrezione, quando Gesù, per esempio, cammina sulle acque, ma fantasma, ebbero paura. Maria ebbe timore quando si è di fronte a Dio. Però Maria riesce a dire di sì a Dio, riesce a starci davanti, solo forte della fede, della speranza, della carità. Invece se tu vuoi stare davanti a Dio con la tua forza, con il potere, con l'avere e con l'apparire, ti nascondi, hai paura, perché capisci che non puoi più barare. Sono nudo, mi sono nascosto. Mi sento talmente inadeguato che non posso stare davanti a te. E questa, da un punto di vista spirituale, deve essere veramente combattuta questa cosa. Perché Gesù ci rende invece, ci adegua a Dio. Ci rende disponibili a Dio, capaci, capax Dei, capaci di Dio. Nella nostra umanità, non nella nostra superumanità, nella nostra umanità, fragile e come siamo, però capaci di ricevere, di dialogare, di cadere e rialzarci. Che ti ha fatto sapere che sei nudo? E forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare. E Gesù è Dio è fedele alle sue parole. Perché non dovevano mangiare? Perché dovevano ricevere il frutto della conoscenza del bene e del male dalle sue parole, dalla sua volontà. Rispose l'uomo: la donna, ecco qui cominciano, la donna che tu mi hai posto accanto, mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato. E quindi fa ricadere la colpa su un altro, meccanismo bruttissimo, cioè la colpa non è mai di nessuno, ma lo fanno tutti, respiriamo quest'aria, e non è così. Non deve essere così. La deresponsabilizzazione non ti porta a incontrare la misericordia di Dio. Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Il serpente mi ha ingannata, io ho mangiato. E la donna ributta la colpa sul serpente. Quindi abbiamo questa umanità che non è neanche vera nel dire quello che, nel dire la propria responsabilità, e così non può incontrare la misericordia di Dio. che è la responsabilità di Dio verso l'uomo. Se tu sei un irresponsabile, cioè non riconosci le tue responsabilità, non riesci a intercettare la responsabilità di Dio verso l'uomo. E qual è questa responsabilità? È l'amore, è la misericordia, è la pace, è l'alleanza. Ma se tu giochi a nascondino con Dio, quello che perdi sei solo tu. Allora il serpente dice, al Dio dice al serpente, qui immaginatevi un discorso spirituale, adesso lo leggo velocemente, però immaginatevi il Dio di Israele, di Gerusalemme, che dice ai grandi santuari cananei in Israele, Megiddo e altri, dove la maggior parte della gente andava, anche gli israeliti. Poiché tu hai fatto questo, maledetto tu fra le bestie e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Quindi io ti maledico. Il Dio di Israele ha maledetto il culto, non un serpente, poveracci, però ha maledetto il serpente dell'idolatria. Ha detto male di loro. Di questo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, le due stirpe, la stirpe degli israeliti e le stirpi degli abitanti di Canaan. Ti schiaccerà la testa e tu gli insegnerai il calcagno, e ancora adesso succede così. Non vengono maledetti l'uomo e la donna. Questo è importante. Moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. E non è neanche una maledizione, è il vivere la vita, perché anche prima erano così, ma dentro a una profonda consapevolezza del male, della propria istintualità e del lasciarsi dominare per dominare. L'uomo disse: poiché tu hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato l'albero che non devi mangiare, maledetto il suolo. Ma non maledetto tu, maledetto il suolo, la terra. La terra per causa tua. E qui c'è questa... Perché la terra? Ma non è stata creata da Dio la terra, ma come adesso la benedice, la maledice? Perché qui sotto c'è il discorso di quel culto materialistico e della fertilità. Il suolo non è la terra. È quando la tua vita si materializza, rimane solamente appiattita. Allora è una terra senza cielo. È una terra senza cielo, è una terra su cui non piove mai, su cui non c'è mai sole. Una terra che non porta frutto, una terra che non porta calore, una vita se diventa una vita in cui l'idolo, il Dio cattivo, viene adorato. Con dolore però ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Quindi ecco, c'è il dolore della moglie, il dolore del marito. Fine carde produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Come la donna avrà un istinto verso il marito, qui abbiamo un uomo che avrà un istinto verso il lavoro, ma questo lavoro non sarà un lavoro liberante, sarà un lavoro che schiavizza e rende poco. Con sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da te sei stato tratto. Polvere tu sei e polvere tornerai. il serpente, il Signore Dio, Yahweh, fece all'uomo e sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Concludo così, in questo modo, questo piccolo passo, questo passo della Genesi. Prima c'era l'uomo nudo, vestito di foglie di fico, orribilmente, in una vista orribile, reciproca e nei confronti di Dio, Dio veste l'uomo, lo riveste. Quindi la gravità, e non gravità vuol dire il peso di questo racconto, comunque lascia sperare qualcosa, perché l'uomo e la donna non sono maledetti. E quindi dietro a queste parole vere c'è il riscatto, c'è la possibilità di una salvezza. Già, e quindi dell'intervento di Dio, già chi si tocca nelle tuniche di pelli e nell'essere rivestiti da Dio. E anche qui è un rivestimento, non qualcosa di esteriore alla tua vita, ma qualcosa di molto invece, ti viene rivestito il cuore. Cioè Dio non lascia l'uomo spoglio, disarmato, denudato, ma lo avvolge in un manto di giustizia, come dice il Salmo, un manto di giustizia. Per capire bene poi questo capitolo bisognerebbe leggere tutto fino al versetto 12:1. E cosa succede? La creazione e i rapporti umani degradano sempre di più, sempre più. Torre di Babele, ad esempio, fino a quando al capitolo 12, ed è la promessa, il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra e ti benedirò. Quindi il capitolo 3, anche se non letto completamente, però ha il riscatto, ha insito la promessa di 12:1. Dio rintreccia il dialogo con l'uomo e dice: so dove sei, vai via da lì, vai via, prendi il largo, non rimanere ancorato alla tua autosalvezza, alla tua autodeterminazione, percorri una strada, la strada di Dio, questa ti salverà. Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù. Gesù è la via. E questo è Genesi. Invece passiamo a Isaia 63. Abbiamo un bel da sfogliare. 63:7.
Nella vecchia 1676, nella nuova
1833. Aspetta, sì, è vero. Siamo in un contesto completamente diverso, ma vediamo se riusciamo a collegare. Qui la voce: io voglio ricordare i benefici del Signore. Per abbreviare non lo leggo tutto e poi lo leggo e commento. Io voglio ricordare i benefici del Signore. Ecco, qui c'è una voce che non è più la voce del serpente, non è più la voce di Dio, ma è la voce di uno che prega. Voglio ricordare i benefici del Signore. È il cosiddetto canto della salvezza del credo storico di Israele. Cioè, Dio è stato per noi il Salvatore. In questo, qua, soprattutto, vediamo. Vedete però come è importante la memoria e riuscire a vedere i benefici del Signore. Qui sta parlando un uomo che è tornato da Babilonia. Fondamentalmente vede una Gerusalemme semidistrutta, senza mura, tempio, però vuole ricordare i benefici del Signore, gli antichi benefici. Vuole riannodare la storia, la sua storia presente, con quello che Dio ha compiuto. Questo dovrebbe essere un esercizio di catechesi per adulti, è eccezionale, da fare quasi tutti i giorni. Le glorie del Signore, cioè Kavod, cioè le orme del Signore nella tua vita, nella sua vita. E qui sta parlando proprio in prima persona. Quindi le orme del Signore, quanto Egli ha fatto per noi, ecco qua. Si passa dal singolo al plurale. Quindi è un uomo che prega e fa sentire all'inizio, ma prega in modo collettivo. È una preghiera, e pur essendo dentro al libro del profeta, qua siamo alla presenza di un salmo di supplica, un salmo di richiesta. Però innanzitutto c'è il ricordo, svanito invece in Adamo ed Eva, qui riportato forte. Voglio vedere le orme del Signore, orme gloriose, che quando Egli camminava davanti a noi, quanto Egli ha fatto per noi. Qui c'è poi subito dopo una specie di dichiarazione, di professione, di fede. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Quindi Egli ha fatto molto per noi, per la nostra vita, per la nostra società, per la nostra famiglia. Egli ci trattò secondo la sua misericordia. Vedete, è una professione di fede, non dogmatica o teologica come la nostra, nella Trinità, ma è una professione di fede nella storia raggiunta da Dio. E in questa storia cosa si può sentire? La misericordia. Ci trattò, sta parlando al passato, secondo la sua misericordia, secondo la grandezza della sua grazia. E qui c'è il famoso chiasmo ebraico, per cui la lingua ebraica, che è molto orale, aveva il fatto di dire la stessa cosa in due versetti. Secondo la sua grandezza, ecco, la sua grazia, il suo splendore, disse: certo, essi sono il mio popolo. Chi fa parlare Dio, il salmista? La preghiera. Allora la preghiera è un io, un noi e un Dio che parla. Non è un uomo che si parla addosso. E cosa, quindi la preghiera è il silenzio richiesto per l'ascolto. Certo, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno. Essi sono il mio popolo. C'è un contesto ecclesiale. Qui etnografico, ma figli che non deluderanno. Quindi c'è questa paternità, la paternità di Dio verso il popolo. E fu, ritorna a parlare il salmista, e fu per loro, cioè per gli antichi, un salvatore in tutte le loro tribolazioni. Ecco il credo storico, Egli fu un salvatore in tutte le loro angosce, tribolazioni, la schiavitù d'Egitto. Qui sta parlando anche della schiavitù di Babilonia. Non un inviato né un angelo, ma egli stessi li ha salvati. Quindi non un uomo, non un angelo, ma egli stessi li ha salvati. E noi possiamo dire questo di Gesù Cristo, che non è un angelo, che non è solo un uomo, ma è l'uomo unito a Dio che ci salva, Yoshua. Con amore e compassione li ha riscattati. Il riscatto è una cosa importante nell'antichità. Si facevano i prigionieri in guerra, se non venivano riscattati venivano uccisi. Se il popolo, che aveva quindi dei prigionieri, non dava dei soldi, non dava qualcosa in cambio, questi morivano. Quindi pensate l'angoscia di uno che deve essere riscattato. Potrebbero decidere di non sprecare risorse, soldi per noi, che siamo stati vinti, che forse non abbiamo combattuto bene, che forse siamo stati ingenui. Avremo la vita salva oppure no? Quindi il popolo di Israele ha questa concezione di se stesso, però la concezione è che Dio li ha riscattati, cioè ha dato qualcosa di importante perché la loro vita fosse salva. Che cosa ci ha donato? Il proprio figlio, la cosa più bella, la cosa più importante che gli aveva. Li ha sollevati, li ha fatti camminare, li ha fatti risorgere. In greco, stare su. Come Gesù, vi ricordate la guarigione di colui che viene posato davanti a lui sopra una barella? Alzati. Li ha portati su di sé tutti i giorni del passato. Ecco, questo è il credo storico. C'è l'anticredo storico, cioè c'è nella nostra vita non solo il ricordo del bene di Cristo, del suo amore, della sua compassione, della sua misericordia, ma anche che nella nostra vita c'è stato anche questo tipo di esperienza. Ma essi si ribellarono e contristarono il tuo Santo Spirito. Quindi la ribellione, l'indifferenza, che può essere fatta in tanti modi, l'indifferenza, lo scontro, il non parlarsi, come a volte succede nelle famiglie. E però contristarono il suo, quello di Dio, Santo Spirito, cioè la sua intimità. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Qui sembra una cosa molto... è un'immagine. La guerra di Dio è essere come l'uomo pretende che Dio sia. Se l'uomo non vuole più Dio, Dio fa un passo indietro. Allora si ricordarono dei giorni antichi di Mosè suo servo. Allora, quindi abbiamo questa infrazione nel versetto decimo di quanto è successo nel capitolo 3. Essi si ribellarono, contristarono lo spirito di Gesù che di Dio che camminava alla brezza della sera, perciò divenne loro nemico e mosse guerra contro di loro. La guerra più grande è non parlare, è non parlarsi. Da quello nascono veramente terribili dispute. Allora si ricordarono, e ritorna allora il motivo iniziale del salmino. Allora si ricordarono dei giorni antichi del passato, credo storico, di Mosè suo servo. Dov'è? E qui incomincia a prendere una piega questo salmo incredibilmente ossessiva. Dov'è colui che lo fece salire dal mare come il pastore del suo regge? Allora, abbiamo peccato, ci ricordiamo del passato. Dov'è Dio? Prima era Dio che diceva dove sei. Qui è l'uomo che dice dove sei. È un problema di rapporto, di contatto. Dove sei? Dov'è colui che fece salire dal mare come un buon pastore del suo gregge, il suo popolo? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Dov'è? Dov'è colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso? Dov'è colui che divise le acque davanti a loro, standosi un nome eterno? Dov'è colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo nella steppa? Non inciamparono come armento che scende per la valle, lo spirito del Signore li guidava al riposo. Così tu, Dio, conducesti il tuo popolo per acquistarti un nome glorioso. Ora tu, Dio, guarda dal cielo e osserva dalla tua santa dimora. Una supplica accorata. Ci dobbiamo chiedere dove siamo noi, ma dobbiamo chiederci dov'è Dio. Perché noi possiamo essere con Dio e Dio possa essere con noi. Guarda dal cielo, osserva. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza? Il fremito, e dove sei quindi con il tuo zelo e con la tua potenza? E la tua misericordia, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia è un endiadi. Sono due parole identiche in ebraico. Il movimento delle viscere e la misericordia sono la stessa cosa. Qui è bellissimo, non forzarti all'insensibilità. Non devi essere insensibile. Perché lo vuoi essere? Tu sei nostro padre. Perché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Cioè Abramo e i patriarchi non ci riconoscono, non si ricordano di noi, ma tu, Signore, sei nostro padre da sempre, ti chiami nostro Redentore. Nei confronti dell'identità di Dio che deve distendersi ancora su un'umanità di Gerusalemme in particolare, che torna dall'esilio di Babilonia e vede solo rovine. E noi stiamo sempre tornando alla casa del Padre giorno dopo giorno. Magari attraversiamo città in rovine, società in rovina, famiglie in rovina. Ma tu sei nostro Padre. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie? Com'è fine questo salmo? Non dice, Signore, noi stiamo vagando lontano. Perché tu ci lasci andare lontano? Perché tu... Ecco la guerra di Dio, che non è fare del male, perché Dio non può fare il male. Perché non ci prendi? Perché non ci conduci per mano? Lasci indurire il nostro cuore. Lasci indurire il nostro cuore. Quindi è il salmista che si riconosce sperduto, con un cuore duro. Ho letto un libro l'altro giorno, La sciatica del cuore. Vabbè. Perché io ce l'ho addosso, quindi... qui si parlerebbe invece di cuore, si parla anche di cuore sclerotizzato, cuore duro, un cuore vecchio, di pietra. Lascia indurire il nostro cuore, così che noi non ti temiamo, non ti riconosciamo. Ritorna, quindi doveva guardare, osservare. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tue tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario e i tuoi avversari hanno profanato il tuo santuario, il santo luogo? Vedete il ricordo della devastazione del Tempio del 587 di Gerusalemme. Siamo da diventati da tempo gente su cui tu non comandi più, gente spersa, come Ezechiele dice, siete come un gregge di pecore in una valle di nebbia. Non ci comandi più come al Sinai, come nel Sinai. E invece avevi posto chiaramente la tua parola, su cui il tuo nome non è mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua. Che si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremano davanti a te. Il Salmo poi andrebbe avanti, ma io lo leggo semplicemente tanto per dirvi come questo movimento torna e ritorna. Quindi la fede, l'irruzione della distanza, la supplica. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia, si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato e contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli, che prende proprio le stesse parole. Siamo divenuti tutti come una cosa impura. Pensate a coloro che dovevano ricostruire il Tempio, i sacerdoti. E siamo diventati una cosa impura, come panno immondo. Sono tutti i nostri atti di giustizia. Una vita contraddittoria, contraddetta. Siamo tutti avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. È molto poetico. Nessuno invocava il tuo nome, la preghiera. Nessuno si risvegliava per stringersi a te. Perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Là erano gli uomini che avevano nascosto, si erano nascosti. Qui è Dio che nasconde il suo volto, ci hai messi in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Noi tutti siamo opera delle tue mani. E poi mi fermo qua. Allora, ci diamo il tempo per una preghiera, per una meditazione personale. Si può andare in chiesa o nella piccola cappellina, o si può rimanere qui. Sono le 3:20, 35.